Esamineremo ora due celebri commentatori delle vicende del 1848 in Francia. I souvenirs, ricordi, di Alexis de Tocqueville e un'opera altrettanto celebre di Karl Marx, Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850. Cominciamo dal liberale Alexis de Tocqueville. Tocqueville, che come abbiamo detto in una precedente lezione, pur essendo un aristocratico, aveva accettato, a differenza del padre, di prestare giuramento per la nuova monarchia costituzionale di Luigi e Filippo, Tocqueville dunque era un deputato liberale d'opposizione, non entusiasta del governo di Luigi Filippo, in particolare del suo ministro Guizot. Aveva già preavvisato all'inizio del 1848 che si stava avvicinando una grande rivoluzione, anche se più tardi confessò di non averne immaginato le dimensioni. Tuttavia, quando poi l'evento rivoluzionario si produsse, Tocqueville accettò la Repubblica. Sarà più tardi, nel 1849, ministro degli esteri di Luigi Napoleone, ma espresse subito un giudizio molto negativo sui democratici e i socialisti. L'apertura di Tocqueville alla democrazia era limitata a quella democrazia liberale che aveva potuto ammirare in America durante un viaggio dopo il quale aveva scritto un libro famoso, La democrazia in America. Viceversa, Tocqueville era convinto che in Francia la democrazia tendesse inesorabilmente al dispotismo. Era quello che era accaduto con Robespierre e Napoleone, era quello che minacciava di accadere nel 48 e, potremmo aggiungere, era quello che sarebbe poi accaduto con Luigi Napoleone. Tocqueville, tuttavia, ammette che i democratici del 1848 non avessero pessime intenzioni. Li accusa, tuttavia, di incapacità politica. Di questo suo giudizio cerchiamo ora di renderci conto. Secondo Tocqueville, ragionando da un punto di vista politico e quindi prescindendo per un momento della sua simpatia o non simpatia per il programma dei democratici, questi avrebbero dovuto indire le elezioni, se volevano indirle a suffragio universale, subito dopo l'inizio della rivoluzione. Già nel febbraio-marzo del 1848. In quel momento avrebbero potuto vincerle in tutto il paese sull'onda dell'emozione rivoluzionaria. Essi però lasciarono passare alcuni mesi e quindi consentirono all'opinione pubblica francese di tutta la Francia di valutare l'operato del governo. Essi erano convinti, da democratici, che il suffragio universale avrebbe inevitabilmente dato loro la vittoria. Ma non si resero conto che la loro politica, tesa a favorire gli operai di Parigi nella lotta contro la disoccupazione, mediante i cosiddetti Ateliers Nationaux, aveva degli alti costi, che vennero di conseguenza scaricati sull'imposta fondiaria. Accrescendo l'imposta fondiaria, si inimicarono la massa dei provinciali e specialmente dei contadini, che in Francia, anche per merito della grande rivoluzione, erano quasi tutti medi o piccoli proprietari terrieri. In sostanza, ecco, la conclusione di Tocqueville, ci possono essere stati rivoluzionari peggiori, questi però sono stati i più stupidi. Dice infatti Tocqueville, cito testualmente, ci sono stati rivoluzionari più cattivi di quelli del 1848, ma ritengo che non ci sono mai stati di più stupidi. Non seppero servirsi del suffragio universale né farne a meno. Se avessero fatto le elezioni l'indomani del 24 febbraio 1848, quando le alte classi erano ancora stordite per il colpo ricevuto e il popolo era piuttosto meravigliato che malcontento, avrebbero forse potuto ottenere un'assemblea eletta secondo il cuore loro. Oppure, se avessero arditamente afferrato la dittatura, avrebbero potuto tenerla per qualche tempo in mano. Ma essi si affidarono alla nazione e nello stesso tempo fecero tutto quello che era più adatto ad allontanarla da loro. La minacciarono rimettendosi a lei, la spaventarono con l'eccessivo ardimento dei loro progetti e con la violenza del linguaggio e la incoraggiarono alla resistenza con la debolezza delle loro azioni. Chiudo la parentesi. In sostanza, il linguaggio rivoluzionario che riccheggiava la prima rivoluzione francese, ma scarsa coerenza e di realizzazioni. Sembrò, in breve termini, che si fossero assunti l'incarico di risolvere un insolubile problema: governare con la maggioranza, ma contro i desideri di essa. C'è poi un'altra importante osservazione di Tocqueville, ed è che nel giugno del 1848, quando egli stette naturalmente, date le sue convinzioni, interamente dalla parte del generale Cavaignac, ecco, nel giugno 1848 gli era sembrato di vedere le strade di Parigi per la prima volta dopo secoli una rivoluzione di tipo sociale. Una rivoluzione in cui emergeva una lotta di classe, o, come lui dice, una rivoluzione che riprendeva l'esempio dei Ciompi di Firenze o di Sparta, quella rivolta degli schiavi. Un qualcosa di nuovo, perché il 1830, nonostante un'ampia partecipazione popolare, non era stato così. Era stata una rivoluzione di tipo liberale. Questa era la prima volta che le classi operaie parigine si battevano per un programma di classe. A questo punto diventa molto interessante vedere quale giudizio diede di queste vicende il filosofo e giornalista tedesco Karl Marx, allora non famosissimo. La sua opera Lotte di classe in Francia del 1848-1850 uscì appunto nel 1850, ma destinato a divenire molto più famoso più tardi, a partire dalla Prima Internazionale del 1864. Del resto Marx, assieme a Engels, aveva in quel momento già a suo attivo il Manifesto del Partito Comunista, che è appunto di quest'epoca, ma non fu subito molto diffuso. Per capire le osservazioni di Marx occorre avere almeno una vaga idea della sua filosofia della storia. Secondo Marx ci sono stati modi di produzione diversi successivi, da quello schiavistico a quello feudale a quello capitalistico. Il passaggio dal feudalismo al capitalismo era in quel momento in corso in vari paesi, più avanzato in Inghilterra o in Francia, e poi si sarebbe passati al socialismo. Ogni modo di produzione generava dialetticamente le forze che erano destinate a distruggerlo. Questa visione della storia fa sì che per Marx anche fasi in cui la condizione dei lavoratori tende a peggiorare, come appunto quella dell'affermazione del capitalismo, sono tuttavia necessarie, perché è solo da esse che uscirà quella figura di proletario rurale o industriale, consapevole di appartenere a una classe sociale, pronto quindi a rivoltarsi contro il predominio del capitale. Allora, in questa visione, attenzione, Marx non pretende, non si aspetta e non ritiene possibile che i socialisti prendano effettivamente il potere nel 1848, perché nella sua visione la Francia di Luigi Filippo non aveva ancora completato il trionfo della borghesia capitalistica, in quanto il potere era rimasto solo a una piccola frazione della borghesia, la borghesia finanziaria. Già a quei tempi la banca e la finanza non erano molto popolari. Rispetto ad essi, la borghesia industriale, per esempio, non vedeva ancora nella Francia di Luigi Filippo sufficientemente tutelati i propri interessi. La costruzione delle ferrovie procedeva a rilento e con grandi scandali, eccetera. Dunque, in quel momento, la funzione storica della rivoluzione del 1848 era quella di portare al trionfo di tutta la borghesia, anche attraverso il voto a suffragio universale. C'erano sì già dei socialisti che si facevano coraggiosamente avanti e Marx ne apprezza il valore, le intenzioni e l'esempio. Tuttavia, essi non avevano un chiaro programma politico e non potevano averlo perché non c'erano ancora le condizioni che consentissero il trionfo della rivoluzione del proletariato. Pertanto, col 1848, tutto quello che i socialisti e le masse operaie francesi avevano potuto ottenere era di creare quel tipo di ambiente politico e sociale in cui si sarebbe poi potuta sviluppare la loro lotta. Vediamo ora qualcuna delle frasi più caratteristiche di questa importante opera di Marx. Sotto Luigi Filippo non regnava la borghesia francese, ma una frazione di essa, i banchieri, i re della borsa, i re delle ferrovie, i proprietari delle mine di carbone e di ferro delle foreste e una parte della proprietà fondiaria venuta con essi ad accordo. Erano la cosiddetta aristocrazia finanziaria. Invece, altra citazione, la borghesia industriale, propriamente detta, formava una parte dell'opposizione ufficiale. Era cioè rappresentata nella Camera solo come minoranza. Le conseguenze erano, per esempio, che la classe dominante, questa aristocrazia finanziaria, sfruttava le costruzioni ferroviarie. Le Camere addossavano allo Stato i carichi principali e assicuravano la manna dorata, una pioggia di denaro, all'aristocrazia finanziaria speculatrice. La monarchia di luglio non era altro che una società per azioni per lo sfruttamento della ricchezza nazionale francese. Commercio, industria, agricoltura, navigazione, gli interessi della borghesia industriale dovevano sotto questo sistema essere continuamente minacciati e compromessi. E le frazioni della borghesia francese, che non erano al potere, gridavano alla corruzione. Nella situazione rivoluzionaria, anche per una grave crisi economica che si prepara col 1845-1846, la borghesia di opposizione iniziò in tutta la Francia l'agitazione dei banchetti per una riforma elettorale. Quando poi c'è la rivoluzione, il governo provvisorio, sorto dalla barricata di febbraio, rispecchiava necessariamente nella sua composizione i diversi partiti che si erano divisi la vittoria. Naturalmente a Parigi c'è una forte influenza degli operai, nei momenti di convulsioni rivoluzionarie gli operai dominano Parigi, tuttavia il proletariato, imponendo la Repubblica al governo provvisorio, aveva conquistato il terreno della lotta per la propria emancipazione rivoluzionaria, ma non certamente aveva conquistato questa emancipazione. E qui segue il ragionamento storico-filosofico di Marx. Era necessario che la Repubblica di febbraio innanzitutto portasse a compimento il dominio della borghesia, facendo entrare accanto all'aristocrazia finanziaria tutte le classi possidenti, cioè borghesi, nella cerchia del potere politico. Viceversa, i tentativi dei socialisti, per esempio, di creare un ministero del lavoro furono velleitari, perché accanto al ministero del lavoro socialista continuavano a sussistere gli altri ministeri borghesi. Perché questa incertezza e vaghezza di programmi dei socialisti? Perché una classe nella quale si concentrano gli interessi rivoluzionari della società, non appena si è sollevata, troverebbe immediatamente nella sua stessa situazione il contenuto e il materiale della propria attività rivoluzionaria, non inizierebbe indagini teoriche sui suoi compiti. In realtà la rivoluzione è in qualche maniera, Marx non dice prematura, ma non destinata a vincere, perché è soltanto sotto il dominio della borghesia industriale che il proletariato industriale acquista quella larga esistenza nazionale, la quale rende nazionale la sua rivoluzione, crea i moderni mezzi di produzione. Solo il dominio della borghesia industriale strappa le radici materiali della società feudale e spiana il terreno sul quale solamente è possibile una rivoluzione proletaria. Quindi il proletariato francese che dominava a Parigi scompariva invece in mezzo a una massa preponderante di contadini e piccoli borghesi nelle province. Da qui dunque l'inevitabile sconfitta del proletariato industriale parigino.